Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
Buon pomeriggio amici sportivi, buon pranzo per chi sta mangiando, buon caffè per chi lo sta prendendo, buon digestivo sport anche da Giuseppe Moreschini.
Sì, buon pomeriggio e buon digestivo a tutti.
Allora, iniziamo oggi, andiamo a proiettarci verso l'imminente giornata di campionato. È chiaro, non possiamo non iniziare dagli anticipi di Serie D e così diamo il buon pomeriggio a Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, che torna a far ascoltare la sua voce dopo la squalifica. Ben trovato, presidente.
Ingiusta squalifica, sottolineo. Scherzi a parte, ben trovati a tutti, buon pomeriggio.
Allora Giuseppe, vuoi subito tartassare Marco?
Beh sì, qualche domanda è d'obbligo. Buon pomeriggio presidente, Tolentino che deve dare una svolta a questa stagione che ha preso una piega sicuramente non prevista.
Sicuramente, non, ad eccezione della gara di domenica non posso riprovare da nulla i ragazzi perché hanno sempre messo, sono scesi in campo sempre con il piglio giusto e probabilmente l'aver pagato a caro prezzo il noviziato ha creato in loro un po' di frustrazione. Poi se mentalmente non sei carico anche le gambe non rispondono e le giocate non riescono, no? Quando ti viene meno il coraggio. Stiamo cercando di unirci intorno ai ragazzi per dar loro quella forza morale che serve. I tifosi sono stati straordinari domenica scorsa, devo dire su questo. Sono convinto che comunque questa squadra abbia le qualità per poter tentare di arrivare a questa svolta che ci servirebbe moltissimo.
Sabato a Monte Giorgio vi aspetta una partita sicuramente non facile contro un Monte Giorgio che viaggia veramente alla grande, visti anche gli ultimi risultati.
Sicuramente le prove decisive sono per noi sempre delle prove particolarmente difficili. Monte Giorgio è una delle migliori squadre, non a caso, non è che si trova la super per un caso, è stata costruita molto bene, ha dei giocatori forti e ben allenata, quindi sarà difficilissimo anche alla luce di qualche cambio che abbiamo fatto, alla luce di qualche infortunio che abbiamo affrontato in casa, però non c'è sfida facile in questo campionato, di questo ce ne siamo accorti subito e quindi non possiamo farci impaurire da questo che è un test assolutamente difficile. Andremo a Monte Giorgio per cercare di vincere e portare a casa comunque qualcosa per muovere la classifica che in questi tempi è molto importante anche dal punto di vista temporale.
Sì presidente, lei ha appena accennato, gli arrivi si fermeranno a Padovani e Ruci oppure arriveranno altri innesti per dare spessore a questa squadra?
Ci stiamo guardando intorno, credo che con questi due giocatori intanto abbiamo colmato il quadro che si era venuto a creare con le partenze di Palmieri e di Rubo, alla quale poi si è giunta quella del difensore Camarà. È chiaro che ci stiamo guardando intorno, ma non dobbiamo prendere gente giusto per prenderla, dobbiamo trovare quegli atleti che abbiano il profilo sia tecnico ma anche mentale utile per far parte di questo gruppo, un gruppo che lavora molto sull'entusiasmo, sul spirito di gruppo, di persone che si debbano integrare in questo nostro modo di far calcio abbiamo bisogno, quindi se ne troveremo sicuramente qualcosina ancora faremo.
Allora la faccio io l'ultima domanda a Marco Romagnoli, che poi andrà a prendere, non il digestivo, glielo abbiamo fatto prendere, un aperitivo, va bene Marco? Allora, la tua grande fede juventina, no, vabbè, scherzavo perché posso permettermelo, diceva l'avvocato Agnelli parlando di Boniek che era bello di notte. È un Tolentino che in Coppa intanto la troviamo tra le prime otto d'Italia con la grande possibilità di arrivare tra le prime quattro. Anche il Tolentino è bello di notte?
Sì, diciamo che alle 17.30 dovrebbero calare le prime onde in quel di Pineto mercoledì prossimo. Questa è una sfida che ci affascina. Sappiamo che conta per poco, quindi la classifica finale, ma è bello vivere anche di soddisfazioni. Andremo a Pineto, del carissimo amico Procco, del presidente Procco, per cercare di fare un ulteriore passo nella storia e approdare tra le prime quattro. Posso preannunciare che non vedrete un Tolentino caratterizzato da un turnover che snobba l'impegno, ma ci metteremo tutto quello che abbiamo per poter regalare ai nostri tifosi e regalarci anche a noi, perché soffriamo dalla mattina alla sera questo sogno che si protrarrà fino a febbraio. D'altronde io dico sempre che nel calcio, come nella vita in altri aspetti, sognare, immaginare, fantasticare scenari positivi sono l'essenza del tutto. Poi quando inizia la partita inizia la sofferenza e quindi diciamo il sogno viene meno e ci si torna con la realtà. Quindi finché è possibile sogniamo di giocare di notte.
Bene, bene, grazie a Marco Romagnoli per essere stato con noi, buon digestivo, buon pranzo, sappiamo che ancora dobbiamo mangiare, giusto?
Esatto, sì.
Bene, allora grazie, grazie, grazie.
Grazie a voi e grazie anche per questa trasmissione con cui rendete importante un movimento calcistico che ha bisogno di persone come voi, perché danno un senso anche al nostro operato, all'operato di tutti quelli che come me nel calcio dilettantistico credono e si impegnano dalla mattina alla sera. Grazie di cuore.
Grazie, grazie anche per le sue parole. Allora in bocca al lupo al Tolentino. Giuseppe, tra poco dovremmo avere il tecnico della San Giustese, Stefano Senigallesi. Intanto io ringrazio in anticipo l'ufficio stampa e Marta Bitti che ce l'ha assicurato, credo che sia questione di secondi, poi mister Senigallesi prende il digestivo con noi e scende in campo per l'allenamento di rifinitura in vista del Monte Giorgio, che è l'altro anticipo. Che cosa potrà dire la prossima giornata di Serie D, Giuseppe?
Inizia una sorta di crocevia, perché le squadre bene o male sono tutte in movimento, parliamo di calciomercato ovviamente, e quindi si inizierà a vedere un nuovo corso. Innanzitutto ricordiamo quelle che sono le gare che si anticiperanno sabato: Chieti Jesina, appunto Monte Giorgio Tolentino, Olimpia Agnonese Pineto e San Giustese Campobasso, altra partita molto importante al Polisportivo di Civitanova. Allora, è una giornata importante per tutte, si inizierà, come dicevo, a vedere qualcosa, c'è anche un bel succulento Materi Cavastesi. Tu che dici?
Sì, allora lo riprendiamo dopo, perché abbiamo Stefano Senigallesi, il tecnico della San Giustese. Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora Giuseppe, dobbiamo essere rapidissimi perché tra poco avrà l'allenamento. Inizio io riprendendo il discorso che tu hai fatto, quello che inizia un altro campionato, e a più riprese Stefano Senigallesi parla di un campionato delle idee e di un campionato forse dei soldi, mister?
Purtroppo sì, non so se è dei soldi, comunque certamente... comunque cambia tutto, perché all'inizio si fanno progetti con obiettivi giovanili, con idee, con tutto quello che riguarda poi l'aspetto del lavoro, della programmazione, e poi quando si arriva a questi periodi si aprono le casse e chi può, quindi è così.
Giuseppe.
Sì, ciao Stefano, San Giustese che viaggia, che fa a piccoli passi, comunque è una serie positiva importante quella che ha messo insieme. Sabato arriva un Campobasso con idee particolarmente bellicose, che dici?
Mi preoccuperebbe, cioè mi preoccupa quasi come salire su un ring con Tyson, anche se mi dicono che devo parlare di filosofia. è la squadra più forte nelle individualità, nel potenzialità, e nelle potenzialità se noi riusciamo comunque per l'ennesima volta a tirar fuori qualcosa di positivo sarà un grandissimo successo, perché oggettivamente analizzando budget e potenziale tecnico non ci sarebbe partita, ma noi a queste sorprese ci siamo abituati perché i ragazzi sono strepitosi in questo e non dobbiamo fare altro che continuare ad affidarci a questi ragazzi, perché certe volte vanno oltre i loro limiti.
Ti aspetti qualcuno dal mercato, visto che qualche saluto c'è già stato?
Sì, io mi aspetterei tantissimo, ma in realtà non sono un amante di queste cose. Io credo che un allenatore deve lavorare con il materiale che gli si mette a disposizione e le persone dovrebbero diventare sempre più competenti a valutare qual è il lavoro oggettivo al di là del potenziale economico e tecnico che ha a disposizione. In Italia siamo il paese delle chiacchiere inutili e quindi è vincente chiaramente chi tipo allena la Juventus. Penso che 8 anni che ci sono allenatori vincenti, sarà una casualità probabilmente. Io dico che comunque l'allenatore è una cosa diversa. Io faccio l'allenatore alla società, lascio la possibilità di fare quello che deve fare la società. Speriamo che loro siano anche più bravi di me.
Grazie. Allora Stefano Senigallesi, grazie, buon allenamento.
Grazie a voi, altrettanto, grazie.
E allora Giuseppe, riprendiamo il discorso, poi andremo anche nel campionato di eccellenza. Beh sì, è un Mateli Cavastese che può dire molto a mio avviso, soprattutto per il Matelica. L'altro giorno nessuno si è sbilanciato, mi sbilancio io. E praticamente per il notaresco potrebbe essere, non dico cosa fatta, ma a questo punto è vero che le sorprese sono dietro l'angolo, ma la squadra di Vagnoni a mio avviso può soltanto perderlo questo campionato. Le altre non debbono sbagliare più un colpo se vogliono sfruttare forse le pochissime occasioni che capiteranno. Adesso non so se tu sei d'accordo con me.
No, concordo su tutta la linea, Fabio. Notaresco oramai è lanciatissimo, una squadra che ha perso solo la prima partita, la prima giornata, poi ne ha messi in fila 11, ha pareggiato Monte Giorgio, è tornato a vincere con il Chieti. Tutti aspettano che inciampi in qualche modo, ma finora i segnali negativi non ne ha dati la formazione di Roberto Vagnoni, quindi si vedrà, ma è lanciatissima. Tra l'altro adesso domenica hanno pure un derby, chiaramente con tutte le insidie che un derby può portare con sé, quello di Giulianova. Partita sicuramente non è facile, ma stando a quanto fatto vedere dal Notaresco e dalla Giulianova, sulla carta un successo, quantomeno un risultato positivo per il Notaresco può scapparci.
E allora direi di cambiare pagina e di parlare del massimo campionato regionale di eccellenza, salutando il tecnico dell'Urbania Simone Pazzaglia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Mister, è un Urbania dei miracoli?
Senza falsa modestia, fino a questo punto direi di sì, perché comunque sia, oltre ad essere la squadra più giovane, abbiamo una rosa insomma anche molto molto risicata e a differenza insomma di altre squadre, ripeto, a livello d'organico non abbiamo lo stesso organico di altre squadre. E fino adesso insomma i ragazzi hanno fatto benissimo, ma sappiamo che sarà difficilissimo soprattutto il giorno di ritorno tenere questo passo, perché alla lunga insomma squadre no, come Ancona, Castel Filardo, Porto d'Ascoli, Gallo, Senigallia, ma anche il Fabriano stesso si rinforzeranno e sicuramente insomma le ritroveremo davanti, quindi ripeto insomma sarà molto difficile per noi tenere il passo che abbiamo tenuto finora.
Allora, prima di andare a salutare anche l'altro nostro ospite e lasciarli a Giuseppe Moreschini, facciamo un piccolissimo passo indietro. Abbiamo parlato della Coppa Italia di Serie D. Mercoledì scenderanno in campo per l'ultimo quarto di finale Pineto e Tolentino, e Mario Staffolani, grazie anche alla collaborazione di Marcello Temperi, ci dà i risultati degli altri tre quarti di finale. A te, Mario.
Grazie Fabio, un saluto agli ascoltatori. Sì, infatti pochi minuti fa Marcello Temperi mi ha comunicato, e adesso quindi giro anche a voi ascoltatori, i risultati della Coppa Italia di Serie D. Unione Feltre Folgore Caratese finita 1-2, Sanremese Seravezza 1-1, e dopo i calci di rigore ha vinto 4-3 la Sanremese. Quindi la prima semifinale sarà Folgore Caratese Sanremese. Per quanto riguarda Fasano Foggia 1-1, dopo i 90 minuti i calci di rigore hanno visto prevalere il Fasano sul Foggia, e quindi Foggia eliminato. Il Fasano affronterà la vincente fra Pineto e Tolentino. A te Fabio.
Grazie. E scema il sogno del presidente Romagnoli, che voleva alle della vittoria magari il Foggia. Buon pomeriggio, l'avremmo dovuto dare a Roberto Lattanzi, ora lo ricontatteremo. Giuseppe, Simone Pazzai è tuo.
Sì, salve mister. Dunque, venite alla sconfitta di Fossombrone, avete davanti a voi una partita davvero stimolante contro un Marina che sta facendo altrettanto bene come lo state facendo voi.
Sì, sarà un'altra partita difficile, perché a parte insomma la sconfitta di domenica scorsa subita dal Marina, ma venivano da una striscia insomma importante di risultati utili consecutivi. È una squadra difficile da affrontare, ma una squadra con valori comunque importanti per la categoria. Insomma, davanti hanno un giocatore come Pierandrei che ha fatto i gol in Serie D, e hanno una rosa abbastanza ampia, perché hanno anche insomma dei ricambi importanti. Una squadra, ripeto, difficile da affrontare. Però chiaramente insomma cercheremo come sempre di fare la nostra partita e di portare a casa insomma più punti possibili.
Una domanda che facciamo a tutti, mister: Urbania opererà nel mercato, ci sarà qualche ritocco o seguirà quella linea imposta all'inizio di campionato puntando sui vostri giovani?
No, noi non, insomma la linea della società è abbastanza chiara, chiaramente io è una linea che ho sposato, anche ripeto insomma la società che è vicino insomma a casa mia, quindi insomma conosco, è una realtà che conosco bene, la politica è quella e non faremo nessuna operazione di mercato, quindi si procede insomma con i ragazzi del vivaio, i ragazzi del posto, che come ho detto prima finora ha fatto benissimo, ma non ci spostiamo di una virgola. Però ecco, riprendendo il discorso di prima, chiaramente sarà ancora più difficile, perché dall'altra parte poi troveremo diverse squadre che chiaramente insomma si rinforzeranno, e quindi per noi diventerà sempre più difficile.
Domanda secca, risposta secca: il campionato chi lo vince?
Ma secondo me il Gallo è la squadra più forte. Al di là che non può essere, magari non ha il blasone del dell'Ancona, del Castelpidardo, del Senigallia, però in campo non va il blasone, vanno i giocatori, e loro a livello di giocatori sono i giocatori più forti in questo momento. E poi se il mercato di dicembre chiaramente, come spesso succede, altererà certi equilibri, quindi poi bisognerà vedere insomma chi prenderanno gli altri. Però per quello che ho visto finora, il giorno d'andata, sono meritatamente in testa e sono la squadra più forte, con i giocatori più forti, quindi nessuna sorpresa, nessuna meraviglia, solo un grande mercato da parte di altre squadre può secondo me insomma cambiare gli equilibri in tavola.
Grazie allora Simone Pazzaia, buon pomeriggio, un grosso in bocca al lupo.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
E salutiamo anche Roberto Lattanzi, il tecnico del Montefano. Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Chi lo vince il campionato?
Ma sì, il discorso è abbastanza aperto. Io ho seguito bene, diciamo, anche il Castelfidardo. mi sembra una squadra ben quadrata, attrezzata bene per appunto arrivare in vetta, anche se credo che ci possa essere un recupero da parte dell'Ancona, anche se in questo momento è in una situazione così non buonissima di classifica, però penso che possa rientrare poi nel giro. Quindi la più quotata secondo me potrebbe essere il Castelfidardo e Possare, insomma, ci sta anche che il Gallo, che in questo momento sta facendo molto bene, però sarà una dotta, insomma, tra queste tre squadre probabilmente.
Il Montefano lo tiriamo fuori da quella posizione?
Noi dobbiamo cercare sì di recuperare terreno, perché purtroppo in questo periodo di campionato non riusciamo a concretizzare le tante occasioni della rete che creiamo, abbiamo qualche difficoltà nella fase difensiva, quindi facciamo fatica poi a contenere gli avversari e quindi non riusciamo a fare tanti punti, quindi in questo momento siamo un po' in difficoltà, dobbiamo invertire la rotta velocemente, però diciamo che le prestazioni poi comunque ci sono, perché la partita spesso la facciamo, creiamo tante occasioni a rete, spesso le sbagliamo, speriamo che da qua in avanti addrizziamo un po' la mira, insomma.
Giuseppe, tuo.
Sì, ciao Roberto. Allora, vi aspetta una trasferta non facile in quel di Porto d'Ascoli, magari sperando che Porto d'Ascoli abbia speso tantissimo ieri contro l'Anconitana.
Sì, l'unico diciamo piccolo vantaggio che si potrebbe ipotizzare è quello di una squadra che ha fatto questa gran partita con Ancona, che se non oltre a rubarti secondo me qualche energia fisica ne ruba anche qualcuna mentale, perché è una semifinale importante, soprattutto se la vai a giocare contro una squadra blasonata come l'Anconitana, quindi sì, probabilmente abbiamo questo piccolo vantaggio, però di contro sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che anche ieri mi sembra abbia ben figurato, che abbia trovato la sua giusta quadratura con giocatori ormai affermati, e con Napolano che sicuramente in questo campionato fa la differenza, quindi difficile, partita difficile, però noi veniamo da un pareggio interno giocato però contro il Grottamare, giocato però molto bene, quindi dobbiamo cercare di continuare a fare quello che abbiamo fatto domenica, magari cercando di essere un po' più bravi in alcune piccole disattenzioni che abbiamo avuto difensiva, ma per il resto abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo cercare di ripeterla, perché in questo momento insomma dobbiamo cercare di far punti anche con squadre forti e importanti come appunto quella di sabato prossimo.
Appunto, il Montefano che manca un po' di continuità, perché qualche risultato importante l'ha ottenuto, però non riesce a dare continuità, vero?
Sì, sono d'accordo, purtroppo è questo, come alziamo un po' la testa, come ci sentiamo forse un pochino più pronti, o più non dico appagati, ma un attimino più pronti, poi prendiamo subito la sberla, quindi bisogna un attimino, cioè, essere più concentrati, dare appunto più continuità a tutto, ai risultati, alle prestazioni, a tutto quanto, e poi questo è un campionato, come diciamo tutti, oltre ad essere equilibrato è anche un campionato di grosso livello, quindi se non sei sempre al top difficilmente puoi portare a casa punti in ogni partita, quindi dobbiamo cambiare questo, dobbiamo cambiare atteggiamento, non dare mai nulla per scontato, perché ora c'è da lavorare per recuperare qualche punto perso per strada, perciò non possiamo più concedere nulla a nessuno, non ci possiamo concedere appunto di fare prestazioni altalenanti.
Anche a te ti tocca la domanda del mercato. È arrivato il giovane Pasqualini, un attaccante, un esterno offensivo del 2001 dalla Recanatese. Arriverà qualcun altro?
Sì, abbiamo preso Pasqualini perché è andato un po' in sostituzione di Zittoni, che ha deciso insomma di tornare nella sua San Giustese, dove era di proprietà. Sì, stavo cercando qualcos'altro, senz'altro, soprattutto lì nella zona di centrocampo, perché oltre a Zettoni insomma ha cambiato squadra anche Silvestroni, che era con noi da diversi anni, è andato all'Urbisaglia, è un centrocampista e quindi Aquino è già da tempo insomma che si è accasato al Trotica, quindi insomma dobbiamo un po' recuperare qualche altro giocatore, sicuramente lì a centrocampo stiamo cercando di valutare qualcosa che possa venire a dare dare una mano, insomma, in quella zona di campo dove non siamo tantissimi. Vediamo ora, il mercato di dicembre è sempre un mercato molto, molto complicato, dove non è facile poi andare a strappare i giocatori da altre parti, però lì in questo momento secondo me siamo un po' carenti e la società, insomma, sta lavorando per cercare di prendere almeno un giocatore.
E allora noi salutiamo Roberto Lattanzi, grazie, buon pomeriggio, buon lavoro, ti abbiamo strappato al lavoro, Roberto.
Sì, ma va bene così, una buona pausa, grazie di tutto, buonasera.
Grazie, grazie a Roberto Lattanzi che è sempre disponibile ad intervenire ai nostri microfoni. Giuseppe, prima di andare in pubblicità e poi parlare di basket, lo facciamo oggi perché domani ci dedicheremo ad una disciplina a me sconosciuta, il tiro con l'arco, ma nel nostro territorio ci sono campioni italiani, campioni europei di tiro con l'arco nudo, quindi credo che sia giusto. E parlo degli arcieri delle Medio Chienti di Belforte, di Belforte appunto del Chienti, credo che sia giusto dare spazio anche a loro, sei d'accordo?
È importantissimo, lo sport va tutto valutato, va tutto esaltato, quindi importante il tiro con l'arco, anche le bocce, non c'è una categoria inferiore, chiaramente il calcio è quello che è lo sport nazionale, noi lo seguiamo anche perché è quello che trascina tanti interessi ma anche tanto pubblico. Aggiungerei, Fabio, dunque, visto che parliamo spesso di calcio mercato, qualche notizia buttata là. Nel frattempo alla Civitanovese è arrivato Borghetti, ex Anconitana, come Iacoboni, ex Chiesanova. Fabio.
Sì, allora dicevo che prima di andare in pubblicità, poi ti ho fatto anche divagare, volevo fare questa riflessione con te. Se ce l'avessero chiesto e ce lo hanno chiesto e lo abbiamo chiesto a luglio, agosto, chi avesse vinto l'eccellenza Anconitana, ok, chi avesse vinto il girone B di promozione Maceratese o Civitanovese. Allora, da una parte troviamo l'Atletico Gallo in testa, dall'altra troviamo l'Atletico Ascoli.
Allora, Atletico Ascoli era tra le favorite sicuramente, poi subito dopo, per quanto mi riguarda, a Maceratese e Civitanovese, ecco queste tre magari con l'inserimento di
e quasi. Mi fido, scusa Giuseppe, perché l'esperto del girone B di promozione sei tu.
Beh, vabbè, forse una parola grossa, anche se poi diciamo tra virgolette mi ha dato da mangiare per qualche anno questo girone e mi ha dato da mangiare, però è una parola grossissima. Comunque sì, l'ho seguito in modo abbastanza intenso per diversi anni, lo sto seguendo tuttora, quindi sì, questo o quello che veniva dato in estate, in effetti l'Atletico Ascoli è quella che sta guidando la classifica, poi ci sono dietro Civitanovese e Maceratese, quindi i pronostici in questo caso sono in linea. Discorso diverso per l'eccellenza, l'Atletico Gallo probabilmente nessuno l'avrebbe messa su dopo 12 giornate con 24 punti, 0 in media inglese, poi a rimorchio Urbania e Porto d'Ascoli. Urbania probabilmente nessuno l'avrebbe detto che avrebbe ripetuto l'eccellente campionato dello scorso anno, soprattutto perché ha una rosa molto giovane. Porto d'Ascoli invece potrebbe essere in linea con quelle che potevano essere per l'appunto le previsioni estive, chiaramente sono in ritardo Senigallia, Castelfidardo, ma soprattutto Anconitana, che deve recuperare la bellezza di 7 punti alla prima in classifica. Non sarà facile, anche se dagli stanzoni dorici stanno facendo di tutto per potenziare la squadra e anche per venire a capo di alcuni errori fatti in estate, perché la rosa effettivamente non ha dato per quello che si aspettavano.
Allora, noi anche perché parliamo di sorprese, parliamo di non ce l'aspettavamo dopo poche giornate, e adesso le giornate non sono più poche, adesso siamo arrivati praticamente tra 2 settimane finisce il girone di andata.
Eh sì, ormai i dati per una statistica ci sono e sono importanti, quindi i valori che sono emersi sono questi qui. Dopo magari, come tutti dicono, nel girone di ritorno c'è un altro campionato, vedremo cosa succederà, ma se l'Atletico Gallo, che a detta di tutti è una grandissima squadra, soprattutto negli 11 che scendono in campo, forse un po' meno nelle seconde linee, insomma nei rincalzi che dovrebbero starci per dare respiro ai titolari, però l'Atletico Gallo è una buona squadra, come dicono molti addetti ai lavori.
E allora andiamo in pubblicità e poi contatteremo Luca Ciappelloni e parleremo di pallacanestro.
Spot. Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
Fai un pieno di energia con Petrol SRL. A Camerino, località Torre del Parco.
Gasolio per autotrazione, riscaldamento e agricoltura. Inoltre, vari tipi di pellet a prezzi da ingrosso molto convenienti.
La Petrol SRL vende anche stufe a pellet.
Petrol SRL a Camerino. Info 0737 64 0063. Petrol SRL. Un pieno di energia e di risparmio.
Ci siamo rimessi a nuovo! Ghiaccio Bollente, il grande centro del surgelato. Da venerdì 6 dicembre, pronti a ripartire con tante novità. Fino a domenica 8, sconto extra del 10%. In regalo, il misto di prodotti fritti CGM e gadget in omaggio. Ghiaccio Bollente, il surgelato che scalda il palato. In via Enrico Fermi, Pollenza Scalo. Seguiteci sulla pagina Facebook Ghiaccio Bollente.
Palla a spicchi, il momento del basket. Buon pomeriggio a Luca Ciappelloni.
Buon pomeriggio a tutti.
Beh, tanto lo sai che questo è il tuo campo, questo è il tuo parquet. Ristopora Fabriano.
Fabriano sta preparando una partita di domenica contro il Porto Sant'Elpidio, che sarà il primo di 5 derby consecutivi, perché le ultime 4 del girone di andata e poi la prima di ritorno saranno contro squadre marchigiane. Si comincia dall'avversario che sulla carta è il più agevole, perché Porto Sant'Elpidio è ultima in classifica con 2 punti, ha vinto soltanto una volta il 6 ottobre, quindi non vince praticamente da 2 mesi. Però Porto Sant'Elpidio si è rinforzato nel mercato, ha comprato un ottimo giocatore come Sirakov settimana scorsa, che ha esordito facendo 22 punti, quindi una squadra da prendere con le molle. Fabriano sa benissimo di dover tenere alta la concentrazione, perché questo turno sulla carta per lei è il più agevole rispetto alle altre dirette concorrenti. Infatti Cento, che è prima in classifica con 2 punti di vantaggio su Fabriano, ha una trasferta difficile a Civitanova, così come Piacenza, che è seconda a pari merito con Fabriano, ha un'altra trasferta difficile a Cesena. Diciamo che sulla carta Fabriano ha l'impegno più semplice, ma sarà semplice soltanto, come ripete spesso poi l'allenatore Panza, solo al termine sarà semplice, se Fabriano avrà fatto il proprio dovere vincendo una partita che, come detto, è alla sua portata.
Tu l'altro giorno, se non ne ricordo male, hai detto che nonostante la vittoria a Faenza, se non vado errato, Fabriano aveva un po' le polveri bagnate.
Esatto, Fabriano non vive il momento migliore dal punto di vista offensivo, nelle ultime partite è un po' faticato a trovare il canestro, però il fatto comunque di riuscire a vincere tirando male è un dato importante, perché significa che la squadra ha costruito dentro di sé una mentalità vincente, una di quelle mentalità che poi ti portano avanti nel corso del tempo. Un'ottima difesa quella di Fabriano, che domenica ha tenuto l'attacco migliore del campionato ad appena 61 punti, e sicuramente il marchio di fabbrica della Risto Pro in questa stagione è quello difensivo, nonostante comunque in attacco la squadra di Panza sia la seconda migliore del girone, quindi parliamo comunque di un attacco di tutto rispetto, però chiaramente tutte le vittorie partono sempre dalla metà campo difensiva, e partiranno anche in queste prossime partite, che saranno 5 derby, che di solito i derby storicamente vengono risolti con partite a basso punteggio, perché ci sono tante altre componenti psicologiche che spesso entrano in gioco. Mi riaggancio a questo poi per dare una notizia che è stata ufficializzata 2 giorni fa, cioè che la successiva partita, quella di domenica 15 a Civitanova, verrà disputata all'Eurosuole Forum e non al Pala di Sorgimento, questo perché chiaramente si prevede un grandissimo afflusso di tifoserie da ambo le parti, si giocherà nell'impianto che ospita la Lube Civitanova, quindi parliamo di un impianto molto ampio, molto bello e all'avanguardia, che potrà ospitare una platea che sarà molto numerosa. Io penso che non meno di 2.000 persone ci saranno fra una e l'altra parte, perché comunque sarà una partita fra due squadre di vertice, perché Civitanova comunque sta facendo un ottimo campionato, è quarta, quindi sarà una partita molto bella da vivere anche sugli spalti in un campo del genere.
Ci ricordi il regolamento di questo campionato?
Sì, praticamente questo campionato metterà in palio, è un po' complicato spiegarlo, ma cercheremo di riuscirci nel modo migliore. In Serie B ci sono 4 gironi, tutti da 16 squadre, tranne uno che è da 15 per un problema di mancata iscrizione di una squadra in extremis. Di fatto, di queste 63 squadre che sono militanti in Serie B, ci saranno 4 promosse in Serie A2. Le promozioni saranno tutte quante assegnate al termine dei playoff, quindi la stagione regolare che finisce il 19 di aprile ha una valenza relativa, cioè valenza soltanto per prendersi le posizioni migliori per poi avere il fattore campo nei playoff, ma tutte le 4 promozioni saranno assegnate al termine dei playoff. Fabriano si incrocerà il suo tabellone, diciamo, le prime 8 del girone di Fabriano si incroceranno con le prime 8 del girone D, che è quello, diciamo, centro-meridionale. Di conseguenza, tra queste 16 squadre che poi andranno a comporre un tabellone incrociato con accoppiamenti che saranno appunto incrociati fra uno e l'altro girone, verranno promosse in 2 di queste 16, quindi sostanzialmente Fabriano avrà altre rivali, le incontrerà sia del girone D, che è quello con cui si incrocerà, sia potrebbero essere le stesse con cui sta giocando ora, perché poi i due gironi, i due tabelloni playoff che verranno composti potrebbero poi riproporre più avanti, magari in semifinale o in finale, una di quelle avversarie che Fabriano già sta incontrando adesso sulla sua strada. Penso a Chieti, penso a Cesena, ma comunque ecco, i posti in palio saranno 2 per le 16 squadre del girone C, che è quello di Fabriano, e il girone D, che è quello centro meridionale.
Bene, chiudiamo le porte al parquet, apriamole allo stadio. Siamo d'accordo con Giuseppe Moreschini, tu ieri hai assistito alla semifinale di ritorno tra Fabriano Cerreto e Forzempronese, parliamo ovviamente di Coppa Italia di eccellenza. Poi hai raccolto anche i contributi negli spogliatoi, c'era grosso rammarico nelle parole di Gianluca Fenucci per aver soltanto sfiorato la finale.
Sì, perché comunque la Coppa Italia, per quanto un po' come accade ad alti livelli, no? In Serie A all'inizio era un po' tra virgolette snobbata da tutti, poi una volta che si fa strada è sempre piacevole andare più avanti possibile. E Fabriano Cerreto, nelle parole infatti di Gianluca Fenucci, intendeva proprio questo, nel senso che comunque sia arrivare a giocare una finale è molto prestigioso e avrebbe, soprattutto da un punto di vista psicologico, dato fiducia a una squadra che in questo momento, con gli ultimi risultati che non sono stati sicuramente ottimi, avrebbe potuto beneficiare di una spinta psicologica da un passaggio del turno. Fabriano Cerreto ha vinto solo una delle ultime 6 partite e di conseguenza ieri con un passaggio del turno sarebbe stata sicuramente, avrebbe affrontato con un modo un po' migliore le prossime 2 trasferte di campionato, che sono difficilissime a mio avviso, perché domenica a Castelfidardo, la domenica successiva a casa del Val di Chianti Ponte, che magari finora non ha reso per quanto ci si aspettava, ma è una squadra che a mio avviso è di ottimo livello e che quindi andrà presa con le molle. Poi c'è il derby con il Sassoferrato Genga all'ultima giornata prima di Natale, quindi 3 impegni che sono difficili, affrontarli con un'eliminazione un po' amara come quella giunta ieri sicuramente richiederà un altro sforzo ulteriore a livello psicologico alla squadra, che dovrà ecco reagire contro avversarie molto complicate.
Sì, ciao Luca, Peppe Moreschini.
Sì, ciao.
Senti, dunque, non pensi che magari la Coppa Italia possa togliere energie importanti per quanto riguarda il discorso del campionato, visto che il Fabriano Cerreto deve stare un po' attento, diciamo, alle spalle piuttosto che guardare in avanti in questo momento?
Ma sì, questo è un aspetto che ha sempre una medaglia a 2 lati, uno positivo e uno negativo. Chiaramente a livello fisico qualcosa toglie, perché giocare a metà settimana a questi livelli non è semplice. Dall'altro punto di vista però spesso e volentieri il vantaggio che è psicologicamente di avere risultati positivi poi può anche farti superare qualche difficoltà fisica. Secondo me in questo preciso istante Fabriano Cerreto avrebbe volentieri disputato un'altra partita infrasettimanale, cioè la finale di Coppa Italia, perché comunque l'avrebbe affrontato quest'ultimo periodo, diciamo, del 2019 con, con un'altra convinzione nei propri mezzi, perché la squadra chiaramente ha dei buoni valori, ma spesso e volentieri, se non arrivano i risultati, poi tutto sembra più difficile. E in un campionato come quello di quest'anno, che giustamente, come sottolinei, è equilibrato, e Fabrizio Aceveto ora deve guardarsi anche alle spalle, perché la classifica è veramente veramente corta. Se da un lato perdi qualcosa a livello fisico, però dall'altro riacquistarlo nella fiducia, secondo me, è preferibile, l'avrebbe preferito l'intera squadra, società e staff tecnico in questo momento.
Bene, e abbiamo parlato con Luca non solo di basket ma anche di calcio. Grazie Luca per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Grazie a tutti, ciao Giuseppe, ciao.
Il personaggio di Marcello Temperi.
Con Tiziano Cimini, vicepresidente Grottaccia Calcio a 5, buongiorno.
Buongiorno Marcello, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Una società giovane che partecipa a quali campionati?
Allora, abbiamo il campionato di calcio a 5 della Serie B, un campionato nazionale, è la terza categoria, diciamo, del futsal italiano. Poi abbiamo una squadra dell'Under 19, sempre nazionale, e abbiamo una squadra del CSI e la neonata Under 10 che pure partecipa al campionato del CSI.
Ecco, una piccola frazione del comune di Cingoli, come si riesce a gestire il tutto?
Con molta, molta fatica. Tantissimi sacrifici, soprattutto tanta passione.
Per tutta questa attività avete le strutture sufficienti?
Sulle strutture ci sarebbe molto da dire, purtroppo no, perché abbiamo l'obbligo di giocare sia il campionato di Serie B che l'Under 19, che sono campionati nazionali, abbiamo l'obbligo di giocare dentro. E noi a Grottaccia abbiamo solo una struttura all'aperto, quindi dobbiamo andare a giocare a Cingoli, dove il palasport, pur essendo molto bello, molto ben attrezzato, però purtroppo è pieno, diciamo, come orari, quindi è un problema un po' gli allenamenti, diventa tutto molto più faticoso.
Ecco, hai parlato di frazione di un bel campo lì, un impianto sportivo. Come siete riusciti a costruirlo?
La costruzione allora è stata una sinergia tra la popolazione e l'amministrazione comunale. Quindi è stato fatto questo centro chiamato Centro Sportivo San Sergio. Ecco, con le forze e la sinergia che c'è stata tra la popolazione e l'amministrazione comunale.
Da queste ultime parole siete un gruppo molto affiatato, impegnato anche nell'organizzazione di altre manifestazioni o del calcio a 5?
Sì, cerchiamo di dare vita alla frazione, alla piccola frazione, con... Sì, la festa del paese, poi il centro estivo e altre attività che fanno da appendice a quello che poi è la cosa principale, che è il calcio a 5, dove ci stiamo un po', diciamo, divertendo e ottenendo anche degli ottimi risultati.
Ecco, con il palazzetto ci sono parecchi spettatori che vi segue?
Sì, quello sì, anche se non bastano mai i tifosi, però siamo adesso anche a livello nazionale, tra virgolette, cioè sia in Umbria che in Toscana siamo diventati, tra virgolette, famosi per il pubblico numeroso e caldo del Palaquaresima, quindi è un orgoglio questo, non in ultimo il Prato, società società ormai famosa nel calcio a 5, ci ha fatto i complimenti proprio per il nostro tifo, il nostro pubblico che è molto caloroso, anche se è molto rispettoso dell'avversario e quindi sulla sportività, sia il numero che la sportività del nostro pubblico.
Grazie a Tiziano Cimini di aver partecipato, buongiorno.
Grazie a voi dell'opportunità, buona giornata a tutti.
E allora Giuseppe, ringraziamo anche Marcello Temperi che ci ha fatto conoscere questa realtà, la realtà di Grottaccia, Serie B di calcio a 5. E dunque, prima di chiudere, che dire?
Allora, visto che siamo una trasmissione in diretta, diamo anche qualche informazione utile per quanto riguarda il derby tra Maceratese e Civitanovese, che già nelle tifoserie si inizia a giocarsi con qualche foto dall'una e dall'altra parte. Dunque, ci sono delle disposizioni del vicequestore Pocci per quanto riguarda questa partita del 15 dicembre, con la gradinata e la curva dei locali che rimarranno chiuse. E pertanto in questa occasione la società biancorossa del presidente Crocioni indice la giornata biancorossa. Il settore ospiti sarà invece regolarmente aperto e da lunedì inizierà la prevendita.
Scusa Giuseppe, ma l'Elvia Regina di Macerata parliamo?
Parliamo dell'Elvia Regina.
Abbiamo speso l'ira di Dio per fare la Lega Pro. Ora per Maceratese Civitanovese non è buono?
800.000 euro per la messa a norma, per farci giocare la Lega Pro. Adesso è una partita di promozione, sembra che si vada incontro a qualche problema, ma sta diventando tutto più complicato questo calcio, sinceramente. Ci si capisce sempre meno e poi dopo magari, come fai qualche chilometro, magari vai fuori regione, vedi altre realtà e ti stupisci. E non può essere altrimenti, perché qui si guarda tutto, magari fuori si guarda molto meno.
Bene, e allora bene, forse male. Ecco,
male, sì.
Forse male. Ricorda gli appuntamenti per riascoltarci, chi ne avesse voglia, e poi chiudiamo.
Noi ci siamo sempre, è in replica 21.45, sempre on air sulle frequenze di Radio C1 in Blu, Tribuna Stadio, e sul podcast fra pochissimo, quindi ci sono tutte le puntate, ad iniziare da quella di oggi.
Bene, grazie Giuseppe per farmi compagnia in questo viaggio che vivrà oramai. Giuseppe, ti tocca, l'abbiamo sperimentato. Sembra che alla fin fine non ne dispiaccia molto questa trasmissione, credo che tireremo fino alla fine del campionato.
Andiamo avanti, via. È così, vai. Insomma, è stimolante e anche bello per tutti.
Bene, allora dicevamo, ringraziamo Giuseppe Moreschini, ringraziamo gli ospiti che oggi si sono alternati ai nostri microfoni. Gli appuntamenti li ha ricordati Giuseppe, quelli per riascoltare la puntata di oggi, chiaramente domani 13.30 saremo di nuovo con voi con il nostro Digestivo Sport.
Digestivo Sport, i protagonisti dello sport marchigiano.